di Luigi Pirandello, Sua Maestà. Accanto alla tragedia, però, si ebbe anche la farsa a Costanova, quando fu sciolto il Consiglio Comunale e arrivò da Roma il Regio Commissario. Quel giorno Melchiorino Pali, nella sala d'aspetto della stazione, picchiandosi il petto con tutte e due le manine perdute in un vecchio paio di guanti grigi sforacchiati nelle ponte, si sfogava a dire: «Ma la faremo noi, noi la rivoluzione, One, noi!» I suoi colleghi del consiglio disciolto, il consiglio è andato a male, come diceva sotto sotto il guardasala, che era un vecchietto toscano, ha scritto, come era allora di regola, alla Lega Socialista dei Ferrovieri, avevano, dopo un lungo dibattito, deciso di venire alla stazione per accogliere l'ospite, quantunque avversario. Ed erano venuti in abito lungo e cappello a staio. Il Pali aveva cercato di dissuaderli, dimostrando loro che non si doveva in nessun modo. Non c'era riuscito e alla fine era venuto anche lui. Coi miseri panni giornalieri, però, in segno di protesta. Piccino, piccino, con la barbetta rossa e gli occhiali azzurri, oppresso da un cappello duro, roso, inverdito che gli sprofondava fin sulla nuca, gli orecchi curvi sotto le tese, oppresso da un greve soprabito color tabacco, continuava a sfogarsi, gestendo furiosamente. Ma si rivolgeva ora di preferenza ai manifesti illustrati, appesi alle pareti della sala d'aspetto, visto che nessuno dei colleghi gli dava più ascolto. Il vecchio guardasala, intanto, se lo stava a godere, con un sorrisetto canzonatorio sulle labbra. Da uno di quei manifesti un bel tocco di ragazza scollacciata gli offriva ridendo una tazza di birra dalla spuma traboccante come per farlo tacere, ma invano. «Rivoluzione! Rivoluzione!» incalzava Melchiorino Pali, il quale, quando era così eccitato, soleva ripetere due o tre volte le ultime sillabe delle parole, come se egli stesso si facesse l'eco. «One, one!» Era indignato, non tanto per lo scioglimento del consiglio, gliene importava un fico, ico, un fico secco, ecco, a lui, se non era più consigliere, quanto per lo spettacolo smacchevole che il governo dava all'intera nazione, frescando spudoratamente col Partito Socialista, fino a darla vinta a quei quattro mascalzoni che a Costanova andavano per via col garofano rosso all'occhiello, protetti dall'onorevole Mazzarini, deputato del collegio, che a Costanova però non aveva raccolto più di 22 voti. Ora, questa, senza alcun dubbio, era una vendetta del Mazzarini, il quale, partendo per Roma, aveva giurato di dare una lezione memorabile al paese che gli si era dimostrato così acerrimamente nemico, ico. Ma che lezione! Lo scioglimento del consiglio? E via! Miserie! Melchiorino Pali considerava da un punto più alto la questione. Oh. 10, 20, 30 lire al giorno a un tranviere, a un ferroviere, 4, 5 mesi di preparazione, seppure, e un professore di liceo, un giudice, che hanno dovuto studiare 20 anni per strappare una laurea, affrontare esami e concorsi difficilissimi, non le avevano 30 lire al giorno. E tutte le commiserazioni intanto, e tutte le cure per il cosiddetto proletariato, iato, iato. A questo punto, non si sa come, la ragazza scollacciata di quel manifesto, quasi fosse stufa di offrire invano la sua tazza di birra a a uno che le avventava contro tanta furia di gesti irosi, si staccò dalla parete e precipitò con fracasso sul divano di cuoio ove stava seduto l'ex sindaco, cavaliere Decenzio Cappadona. «Vai!» E ito via il chiodo, esclamò allora correndo e svignando il vecchietto guardasala. Il Cappadona balzò in piedi sacrando e tirò una spinta così furiosa a Melchiorino Pali, rimasto a bocca aperta e con le 10 dita per aria, che lo mandò a schizzare addosso a uno dei colleghi. «Io? Che c'entro io? So un corno io se il chiodo si stacca!» Si rivoltò furibondo il Pali, quindi parandosi di faccia a quel collega e prendendogli un bottone sul petto della finanziera: «Non ti paiono sacrosante ragioni? Perché sì, signori, io ci sto 30 lire al giorno, orno, al tranviere, al ferroviere, ci sto, ma datene allora 100 al giudice, al professore, ore, e se no, per Dio, la faremo noi la rivoluzione, one, per Dio, noi!» Quel collega si guardava il bottone, aveva un tubino spelacchiato, ma lo portava con tanta dignità e si era tutto aggiustato con tanta cura che si sentiva struggere ora a quel discorso e approvava e sbuffava e strabuzzava gli occhi. Alla fine non ne poté più. Lo lasciò lì in asso e s'accostò al cavalier Cappadona per pregarlo che, avvalendosi della sua autorità, facesse tacere quell'energumeno. Era un'indecenza strillare così, con tutta quella truce addosso. Comprometteva, ecco. Ma il cavalier Decenzio Cappadona, che si era già ricomposto e se ne stava ora astratto e assorto, fece un atto appena appena con la mano e seguitò a lisciarsi il gran pizzo regale. Lo chiamavano a Costanova Sua Maestà perché era il ritratto spiccicato di Vittorio Emanuele, non vestito da cacciatore. La stessa corporatura, gli stessi baffi, lo stesso pizzo, lo stesso naso rincagnato all'insù. Vittorio Emanuele, il insomma purus et putus, come soleva ripetere il notaio Cola Massimo, che sapeva il latino. Anche lui, il cavalier Cappadona, era venuto coi panni giornalieri. Ma che c'entra? Era noto a tutti che egli non cambiava mai, neanche nelle più solenni occasioni, quel suo splendido abito di velluto alla cacciatora e gli stivali e il cappellaccio a larghe tese con la penna infitta da un lato nel nastro, che erano tali e quali quelli che il gran re portava nel ritratto famoso che al cavalier Decenzio serviva da modello. I maligni dicevano che non aveva altri titoli per essere sindaco di Costanova, fuorché quella straordinaria somiglianza, e che non aveva fatto in vita sua altri studi oltre a quello attentissimo sul ritratto del primo re d'Italia. Questa seconda malignazione poteva forse avere qualche fondamento di verità, la prima no. Non bastava infatti nemmeno a quei tempi somigliare a Vittorio Emanuele II per essere sindaco di un comune d'Italia. Tanto vero che in ogni città era raro il caso che non ci fosse perlomeno uno che non somigliasse o non si sforzasse di somigliare a Vittorio Emanuele II o anche a Umberto I, senza essere per questo nemmeno consigliere della minoranza. In verità ci voleva qualcos'altro, e questo qualcos'altro il cavalier Decenzio Cappadona lo aveva. Milionario, poteva pigliarsi il gusto di sfogare esclusivamente l'attività morale e materiale di cui era capace nella professione di quella somiglianza. A Costanova era re, la sua casa una reggia, teneva in campagna una numerosa scorta di campieri in divisa che erano come il suo esercito. Tutti gli abitanti, tranne quel pugno di buffoni capitanati dal repubblicano Leopoldo Paroni, erano per lui più sudditi che elettori. Aveva una scuderia magnifica, una muta di cani preziosa, amava le donne, amava la caccia. E dunque chi più Vittorio Emanuele di lui? Ora, durante l'ultima amministrazione, qualcuno degli assessori aveva dovuto commettere qualche piccola sciocchezza amministrativa. Il cavalier Decenzio non sapeva bene, era re lui, regnava e non governava. Il fatto è che il consiglio era stato sciolto. A momenti sarebbe arrivato il regio commissario. Il cavalier Decenzio si era incomodato a venire alla stazione. Lo avrebbe accolto cortesemente nella certezza che anche costui sarebbe diventato suo suddito temporaneo devotissimo. Si sarebbero fatte le nuove elezioni e sarebbe stato rieletto sindaco, richiamato re senza alcun dubbio. L'avvisatore elettrico cominciò a squillare. Il cavalier Cappadona sbadigliò, si alzò. Si batté il frustino sugli stivali, facendo al solito con le labbra ben beh, ben beh, e uscì, seguito dagli altri, sotto la tettoia della stazione. Melchiorino Pali ripeteva ancora una volta che dobbiamo farla noi, la Radivolu, ma vide due carabinieri alla porta della sala d'aspetto e le ultime sillabe della parola gli rimasero in gola. Ne venne fuori poco dopo, al solito, l'eco soltanto, attenuata. Une, une. La cornetta del casellante strepé in distanza, si intese il fischio del treno. Campana, ordinò allora il capostazione che si era avvicinato a ossequiare il cavaliere Cappadona. Ed ecco il treno, sbuffante, maestoso. Tutti si allineano in attesa, ansiosi e con quell'eccitazione che l'arrivo del convoglio con la sua imponenza rumorosa e violenta suol destare. I ferrovieri corrono ad aprire gli sportelli gridando «Costanova! Costanova!». Da una vettura di prima classe uno spilungone miope, squallido, con certi baffi biondicci alla cinese, tende una valigia al facchino e gli dice piano: Regio commissario. Gli aspettanti lo mirano delusi, toccandosi sotto sotto coi gomiti, e il cavalier Decenzio Cappadona si fa avanti con la sua impostatura regale, quando a un tratto è uno scherzo, un'allucinazione. Dietro quello spilungone miope scende maestoso sulla predella della vettura. Un altro Vittorio Emanuele II, più Vittorio Emanuele II del cavalier Decenzio Cappadona. I due uomini, così davanti a petto, si guardano allibiti. Nessuno degli ex consiglieri osa farsi avanti, anche a capostazione, che si era proposto di presentare l'ex sindaco al regio commissario, rimane inchiodato al suo posto. E quell'altro Vittorio Emanuele, che è il commendatore Amilcare Zegretti, proprio lui il regio commissario, passa tra tutti quegli uomini quasi esterrefatti e si caccia con un acuto sgrigliolio delle scarpe che pare esprima la fierissima stizza onde preso nella sala d'aspetto, seguito dal suo allampanato segretario particolare. Non trova più la voce. Quegli intanto non ardisce alzare gli occhi a guardarlo in faccia. Mi chiami il capostazione, la prego. Sotto la tettoia il capostazione è rimasto a guardare a uno i membri del consiglio disciolto, tutti ancora come intronati, e il cavalier Decenzio Cappadona, basito addirittura e quasi levato di cervello. Il segretario particolare gli si accosta, timido, vacillante. «Scusi, signor capo, una parolina?» Il capostazione accorre premuroso alla sala d'aspetto. E vi trova il commendator Segretti con tanto d'occhi sbarrati e fulminanti e una mano spalmata sotto il naso in atteggiamento pensieroso, sì, ma che per fatto apposta per nascondere baffi e appendici. Quei signori, scusi, del consiglio disciolto, sì signore, venuti apposta per conseguirla, signor commendatore. Grazie, e c'è, scusi, c'è anche il, come si chiama? L'ex sindaco, Cavalier Cappadona, sì signore, sarebbe anzi appunto, va bene, me lo ringrazi tanto, ma dica che io sono venuto anche per fare una piccola inchiesta, ecco, non sarebbe dunque prudente, ci vedremo al municipio. Mi faccia venire qua, la prego, il segretario. Dov'è? Dove si è cacciato? Il segretario sotto la tettoia era assediato dai membri del consiglio disciolto. Melchiorino Pali aveva posto crudamente il dilemma: o si rade l'uno o si rade l'altro. Ma che, ma no, bisognava che si radesse il nuovo arrivato per forza. Perché del Cappadona era nato a tutti